Possiamo affrontare il codemo? O siete già distrutti prima di cominciare? Adam. Allora, Nicodemo, l'altra volta abbiamo visto questo buon Natanaele. Ora vediamo il buon Nicodemo, capitolo 3 di Giovanni. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Ci siamo, qua possiamo identificarci, perché se era un fariseo stava più o meno dalla nostra parte. Infatti Nicodemo è uno di quelli, come vedete, che fa molta fatica a riconoscere il proprio desiderio. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Allora, per il momento fermiamoci su questo verso. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo. L'abbiamo già detto l'altra volta, Giovanni dà sempre i nomi, le cose, le situazioni personali, le date, le cose, gli orari, no? Perché personalizza molto le storie. Questo uomo Nicodemo è un capo dei giudei, tra i farisei, cioè uno che stava abbastanza soddisfatto di suo, di per sé. Un uomo religioso, pio, certamente, che va da Gesù di notte per fargli un'osservazione apparentemente neutra, piena di buona educazione, molto pia e saggia, del tipo approfondire la fede, creatività, di questo genere. E poi gli dice: Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. È proprio fratello di queste affermazioni qua, no? E cioè tu sicuramente sei uno grande. Nicodemo non fa nessuna domanda, non chiede niente, fa semplicemente un'affermazione. Tra l'altro fa un'affermazione di assoluta buona educazione, un complimento, no? Di fronte alla quale la risposta logica sarebbe: grazie, lei è molto carino, no? Eccetera. Giustamente Gesù, come sempre, risponde altrove, no? Come sempre in Giovanni. Giovanni ha sempre questo gioco, ve l'ho già detto l'altra volta, in cui nei dialoghi Gesù sposta. L'interlocutore dice una cosa e Gesù sembra che risponda altro, no? Che stia parlando d'altro, che non ha sentito, no? E tira l'interlocutore verso di sé. Vi ho spiegato, credo, l'altra volta, che questa tecnica di Giovanni è la trascrizione letteraria di quella che nei rapporti umani si chiama seduzione. Seduzione, cioè condurre a sé. Seduzione vuol dire condurre a sé, no? Allora, cosa fa una ragazza quando decide che deve essere un po' seduttoria nei confronti di uno, no? Quello dice: ah, ma tu hai preso gli appunti dell'ultima lezione? E lei dice: ah sì, ma combinazione, oltre agli appunti dell'ultima lezione, potrei pure prestarti questo altro video, che di per sé non c'entra un fischio con gli appunti dell'ultima lezione, però, come dire, uno conduce a sé quell'altro e gli dice: potresti venire a casa mia a prendere un tè, così ti farei vedere anche questa bibliografia, che è interessantissima. Chiunque non abbia mai fatto una cosa del genere osi alzare la mano. Ecco. Che uno lo fa pure a 5 anni, i bambini fanno l'opera di seduzione, no? I figlioletti piccoli seducono il genitore, no? Per cui frignano e tu dici: ma hai fame? E lui: no, ma vuoi bene? No, ma hai male? No, ma perché frigni? Perché voglio che tu mi faccia queste domande. Perché frigno? Frigno perché voglio che tu vieni qui e mi chiedi: ma hai fame? Ma hai sete? Ma hai mal di pancia? Allora, Giovanni scrive secondo una struttura letteraria che è quella della seduzione, i dialoghi. Per cui l'interlocutore parla e Gesù lo sposta, cerca di sedurlo. D'altra parte la cosa è antica nella Bibbia: Geremia, tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Che questa è la parte peggio. Allora Gesù dice: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Ora, Nicodemo non aveva posto la questione sul regno di Dio, né tantomeno sul vederlo, né aveva chiesto quali erano le condizioni. Nicodemo non ha espresso nessun desiderio. Dunque Gesù gli dice una delle cose più astratte e astruse che potesse dire, perché su un nessun desiderio Gesù può solo fare un po' di confusione per sedurre, perché se l'ometto che io voglio sedurre dice: avrei bisogno di una penna, io posso trovarne 15 Mont Blanc, Parker, tutto quello che volete, ma se quello non esprime nessun desiderio, io sto lì che mi mangio i pugni, perché cosa faccio? Questo è esattamente il principio. Vedremo per esempio che nel caso dell'adultera, che è il prossimo testo che vedremo, l'adultera invece è chiaramente in una situazione di bisogno. Dunque Gesù perde ogni astrattezza nel parlare, perché la sua seduzione è una seduzione sulle cose. Difende dalle pietre la donna sta per morire lapidata, e lui fa in modo che quelle pietre non vengano lanciate, perché c'è un bisogno, perché l'adultera non ha la prosopopea di Nicodemo. E Gesù pone la questione sul regno di Dio e sul vedere il regno di Dio. Vi faccio notare che Gesù pone una condizione: se uno non rinasce dall'alto, virgola, che è l'aspetto morale dell'affermazione, se uno non sta bravo, se uno non va a messa tutte le domeniche, nella nostra esperienza di fede è questo, no? Se papà, questa è la parte morale, virgola, allora non può vedere il regno di Dio, che è il risultato. Se uno non va a messa tutte le domeniche, virgola, non si salva, appunto, no? Ok? E Nicodemo becca da bestia, nel senso che casca nel gioco seduttorio e quindi riparte da dove Gesù ha parlato, non da quello che aveva detto lui, cioè in realtà era andato lì solo perché Gesù parlasse, per metà, e per l'altra metà becca nella domanda sbagliata, perché becca sulla parte morale e non sul risultato, cioè fa esattamente come noi, preciso, cioè ci casca e si fa affascinare, per cui Gesù lo sposta e lui si lascia spostare, ma contemporaneamente la sua attenzione da buon uomo religioso qual è? Buongiorno. Prego. Da buon uomo religioso di un certo tipo becca sulla parte morale, non chiede cosa vuol dire vedere il regno di Dio, non dice ah come mi piacerebbe, sì, no, non dice è vero, in realtà volevo chiederti questo ma non avevo osato, no? Che è una delle tecniche di base, no? Che uno fa finta di niente, se quell'altro è abbastanza furbo che capisce tu dici che bello, ha capito, no? Ma invece dice Nicodemo, come può un uomo nascere quando è vecchio? Cioè becca sulla parte morale della serie, come può uno andare a messa tutte le domeniche, oppure come può uno essere giusto, oppure come può uno avere una vita più radicale, oppure, no? Che è esattamente beccare sulla metà sbagliata dell'affermazione di Gesù. Il titolo di questa riflessione su Nicodemo è fare le domande giuste. Gli dice Nicodemo, come può un uomo nascere quando è vecchio, può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Che per la serie adesso vi preparo una magnifica e dotta dissertazione su tutte le questioni più sottili dell'universo, di cui non ce ne importa un accidenti né a noi né a Nicodemo né tanto meno a Gesù. Soprattutto, e su questa non mi freghi, io sono vecchio e non c'ho più questa possibilità, quindi parliamone pure, perché tanto non mi riguarda. Che appunto vorrei una vita più radicale, perché in fondo io penso che insomma non sono un santo, però non sono così malaccio, perché in fondo sono un po' impegnato, messo ci vado, eccetera eccetera, e dunque a me non mi becchi su questa questione, non mi stani nel profondo, o non dico che questi ragionamenti che io sto riprendendo dalle vostre affermazioni siano razionali, cioè che uno abbia fatto questo ragionamento in modo molto cinico e bastardo, perché questo non accade quasi mai. Ma come non accade dentro un amore? Nessuno pensa, io adesso gli dico questa cosa così lo faccio stare di merda, così fino a domani sta male, tranne qualche rarissimo caso di esasperazione, uno non la pensa questa cosa, però succede che dice una cosa che sa benissimo nel fondo del proprio cuore che ferirà l'altro, no? E poi fa pure la faccia da innocente, dice non capisco perché te la prendi tanto, che credo sia un meccanismo assolutamente tipico, no? Allora a noi ci succede uguale con la fede, non è che diciamo delle cose facendo tutto il ragionamento perverso così adesso a me non mi becca, no? Però in realtà facciamo quelli, ma no, io l'avevo detto molto innocentemente, ma sappiamo bene nel profondo di noi che alcune cose servono a difenderci. Per la serie, essendo figli di un secolo che ha scoperto la psicanalisi, bisogna che ci facciamo un po' furbi sul sospetto sul nostro inconscio, perché uno la fede può averla o non averla, la sanità mentale pure, ma l'inconscio ce l'abbiamo tutti, non c'è santo che tenga, e di solito funziona molto meglio del conscio a tutti. I problemi normalmente stanno nel conscio, mica nell'inconscio. Allora, può forse entrare uno una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? E Gesù, che ha molta pazienza, bisogna dire, tendenzialmente ripete l'operazione seduttoria, e cioè parla ad alto e cerca di mettere ben in chiaro da che parte sta la domanda da fare. Allora dice, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Prima la vedere, adesso è entrare. quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. In buona sostanza, tradotto per i semplici, cos'era questo?
No, stavo mettendo in pratica di guardare quello che dice Gesù, non come sta dicendo che tutto ciò che dice Gesù è tutto va bene, va avvertito nel Vangelo così, ma rimettermi nel tempo che a quel giorno mi piace non fare
questo è il esatto. La reazione di Nicodemo probabilmente è stata, non c'è scritto nei Vangeli, ma secondo me a buon senso è stata, questo è scemo, che sta di? E la buona sostanza di quello che dice Gesù è una cosa sola, ed è: non ti agitare su come si fa a rientrare, non è quello il problema, lascia perdere. Se uno nasce dallo spirito, il vento soffia dove vuole, nessuno sa dove viene né sa dove va, e così è di chiunque nasce dallo spirito. Come uno fa, dove piglia l'energia, come farà a essere santo, come farà a essere buono, quante regole morali trasgredirà, non trasgredirà, eccetera. Lascia perdere, ma che te frega? Il problema è entrare nel regno di Dio. E il segnale è che cambia la parola, che non è solo vedere il regno di Dio. Gesù dice: se uno rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la questione. Entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Che è per la serie. Ciò che frutta la morale è altra morale. Ciò che fruttano le leggi sono altre leggi. Ciò che frutta il bilanciare la propria vita esattamente su 5 grammi di giustizia, 8 grammi di generosità, 14 grammi di altruismo, un po' di controllo dell'inconscio, un po' di repressione del desiderio, eccetera, eccetera, sono 5 grammi di questo, 8 grammi di quello, 7 grammi di quell'altro. Se questo giochino misero alle piccole misure che ti interessa, vai. Che nasce dalla carne è carne. Che non vuol dire che la schifezza è una schifezza, cioè nel senso di carne in senso negativo, come noi siamo abituati a pensare, ma vuol solo dire che dalle cose nascono cose uguali. Quel che nasce da una cosa è uguale, quel che nasce da un'altra cosa è uguale. Dunque, quel che nasce dal tuo dire, dal tuo bloccarti sulla fase morale, è solo un percorso di moralità più o meno raffinata, più o meno santa, in cui uno può essere più o meno generoso. Ma non serviva che morisse e risorgesse Gesù Cristo per questo. Bastava un po' di sana dottrina zen, un po' di filosofia greca, cioè bastava un po' di buon gusto umano, di un po' di intelligenza per dire che catalano è meglio essere onesti, ricchi, belli e bravi che essere disonesti, poveri, brutti e cattivi. Cioè, ma che scoperta! Cioè, andava catalano mica Gesù Cristo per una cosa del genere, non so se riesco a spiegarmi. Quel che nasce dalla carne è carne. Il problema, gli dice Gesù, è: non ti meravigliare se ti ho detto chi, se non sono rinascete dall'alto. Ma il problema è entrare nel regno di Dio. E per entrare nel regno di Dio bisogna patire e fare violenza, il regno di Dio dei violenti. E vi dirò di più sul termine greco corrispondente a questo violenti: c'è una grossa discussione ormai in corso da 100 anni più o meno, su cui secondo me non ci si metterà molto d'accordo, ma il problema è che in greco quella parola ha la stessa valenza per dire violenti e per dire passionali. Ma siccome l'Ottocento e il Novecento hanno abolito le passioni, cioè hanno spiegato che le passioni, che uno è iroso, no, che pessima cosa, che la buona educazione borghese significa quasi una tarassia di tipo greco, cioè che uno deve essere sempre così, no? Allora dunque è persino più tollerabile che per entrare nel regno di Dio bisogna essere violenti piuttosto che non passionali, perché fa fin po' paura, no? Replicò Nicodemo, che finalmente sta cominciando a fare domande giuste: come può accadere questo? Allora, 10 milioni a chi dice dove compare altrove nei Vangeli questa domanda, o nella scrittura in generale. Maria, sull'Annunciazione. Maria è una che fa le domande giuste. Maria prototipo della fede per tutti i credenti. Dunque non è che di fronte all'angelo che dice bla bla bla, che annuncio che, lei dice no, però io veramente, ma in fondo un messia, perché adesso in questo momento della storia, poi io non sono abbastanza santa, per cui dice come è possibile ciò, io non conosco l'uomo. Cioè fa subito la domanda giusta, che è l'unica domanda seria della fede. Cioè la domanda è, non è sulla mia santità, ma sulla fedeltà di Dio, su Dio. La domanda è su Dio. Come è possibile ciò? Com'è che te fai sta cosa? Com'è che ti gira di rendermi felice? Questa tra l'altro è l'unica domanda da fare. Che peraltro, ribadisco con il mio solito esempio che vi verrà alla nausea prima della fine degli incontri, ma secondo me è molto chiaro, spiega bene concretamente per chiunque, è esattamente la domanda che uno si fa quando finalmente si convince che quell'altro l'ha guardato e dice, ma com'è possibile che abbia guardato proprio me? Impossibile! Per cui uno normalmente passa 2 mesi a dire, no, figurati, me lo sono sognato, io mi sono immaginato, ma non è vero niente, eccetera, eccetera. Perché la classica domanda di chi sente che un altro lo ama dice, no, ma figurati, ma lascia perdere, no, ma non farti delle idee che poi ti viene una fregatura pazzesca, no? Com'è possibile? Mica possibile. Praticamente la famosa favola del principe trasformato in ranocchio è esattamente una favola archetipica, ognuno di noi si sente un ranocchio, no? E si chiede sempre com'è che la bellissima principessa ha baciato proprio quel ranocchio lì. Mi risparmio una battuta cattivissima, ma questa è l'unica domanda amorosa, o la prima domanda amorosa che Nicodemo fa, ed è la domanda della Vergine, che domanda amorosa, com'è possibile ciò? E quella è una domanda giusta, una domanda non solo che si può, ma che si deve fare. Se non si fa quello, Gesù non può continuare la sua opera di seduzione. Se Maria non avesse fatto quella domanda, l'angelo non poteva continuare a dire l'ombra dell'Altissimo, eccetera. E il miracolo dell'incarnazione attraverso la Vergine non si sarebbe compiuto, almeno non attraverso di lei. E quello lì è il punto uno su cui l'uomo può porre libera barriera alla fede. Cioè quello è il primo punto su cui uno può impedire a Dio di operare una fede efficace, dunque di dare felicità, pienezza per sé e di generare il verbo al mondo, cioè di salvare tutta la storia, l'universo, il mondo, quello che ha fatto Maria, che Maria, prototipo di tutti i credenti, vuol dire che tutti devono fare quello che ha fatto Maria, cioè generare Gesù Cristo per tutto il mondo. Allora, il primo modo in cui si può evitare questo è non fare questa domanda. Cioè, in qualche modo, supporre che la fede sia un dato ordinario, su cui non è necessario chiedersi come è possibile, su cui non c'è nessun stupore di un amore. Su cui, beh, certo, insomma, funziona così, si dovrebbe, io dovrei, mi piacerebbe che, però. Gli rispose Gesù, tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. Seconda fase della seduzione notoria, che è lo sfottimento. Dopo la fase di, io ho 18 penne, 44 libri, eccetera, la seconda fase normalmente è, beh certo, ma tu sai tutto benissimo, no guarda, tu sai fare le cose splendidamente, guarda veramente, io c'ho un registratore che non funziona, come sai aggiustare i registratori tu? Non esiste nessuno al mondo, ecco. Che in realtà è una grossa presa per i fondelli, perché nessuno ci crede, nei fatti, ma è assolutamente un percorso in qualche modo obbligatorio, senza il quale non si procede. E Gesù è pesante su questa cosa, no? E cioè dice a Nicodemo, tu sei maestro di Israele, dunque spiegami, perché chiedi com'è possibile. Quello che Gesù gli dice è, sei un esperto di religione, ti occupi un sacco di Dio, dunque. Si gioca viola, verde, blu. In verità ti dico, noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo quello che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Tra l'altro questo testo, che normalmente quando viene letto nella liturgia, non so voi che effetto fa, è carino perché è poetico, però uno non è che ci capisce tantissimo del percorso di ragionamento, mi sembra che invece un attimo commentato diventa molto chiaro, cioè si capisce proprio che operazione sta facendo Gesù, no? Per cui dice, ok, tu sei maestro e mi chiedi come, e gli chiede di riconoscere una cosa fondamentale, un bisogno o un desiderio, e cioè che non sa come può accadere il miracolo della fede. Gli dice: noi parliamo di quel che sappiamo, testimoniamo ciò che abbiamo veduto, voi non accogliete la nostra testimonianza perché pensate di sapere. Tu pensi di sapere, ma la tua conoscenza è messa in panne già, perché sei arrivato a domandarmi come è possibile. Dunque, se hai mai chiesto questo, riconosci che hai bisogno di sapere da uno che ha veduto. Sto cercando un modo rapido e chiaro di dire un'altra cosa. Vabbè. Ciò che viene chiesto a Nicodemo, di passare dalla posizione di fariseo alla posizione che per tutti coloro che sono pubblicani, prostitute, peccatori, è automatica perché è socialmente sancita, e cioè la posizione del bisogno, del desiderio. L'adultera che sta lì aspettando la prima pietra che la colpirà non c'ha bisogno di tutto questo passaggio primigenio. Nicodemo è un fariseo, dunque un uomo giusto, un capo dei giudei, ha bisogno di essere depauperato. E giustamente, essendo Nicodemo un intellettuale, un dotto, un maestro, Gesù lo depaupera sul piano della conoscenza. Gli dice: spiegami le idee. Ma solo perché Nicodemo è un dotto, se Nicodemo era un'altra cosa nella vita, veniva depauperato su... Questo è il famoso meccanismo, molto serio, per cui noi normalmente veniamo depauperati, se ci mettiamo in un cammino di fede, sulle cose che amiamo di più, non su quelle che amiamo di meno. E questo è uno dei primi meccanismi per cui dentro un amore uno di solito si gioca ciò che è capace, ciò che è bravo, ciò che è bello e buono di sé. È la prima cosa su cui resta fregato, cioè su cui che mette in circolo e che poi non possiede più da solo, e dunque non può più fare a meno dell'altro. Perché esattamente come Nicodemo va lì per parlare, perché era un dotto, dunque le cose che sapeva fare era parlare, allora va lì e parla, e dunque viene incastrato, sedotto sulla sua parola, come in un amore uno che bello ai tanti, ha un fisico incredibile, mette in mostra il suo fisico e su quello viene sedotto e dunque depauperato. Non so se riesco a spiegare quello che voglio dire. Quello che voglio dire è, quando dicevo tutti noi, no, desideriamo la pienezza dei nostri desideri, ma poi in realtà non è così, ma sul piano della vita, non della fede, questo non è così, cioè ci piglia la paura di fatto, no? Perché esattamente chi non ama in termini vitali, chi non è innamorato, non ancora in termini morali, chi non ama non è mai depauperato di niente. Solo chi ama mette in circolo delle cose di sé, e in genere comincia dalle migliori, da classico, no? Perché uno non è che mette in giro i suoi figli malaticci, mette in giro quelli che gli fanno far bella figura, no? Va a dire la poesia. E dopo resta fregato, no?
Una persona che è povera, vabbè, ha un desiderio magari della ricchezza, povera nel senso secondo me, ha un desiderio della ricchezza abbastanza grande, nel senso che comunque è un desiderio perché rimane un punto di mondo completo. Poi uno si arricchisce comunque a volta, no? Quindi se io sono povera mi sto chiedendo la macchina della Pepsi, avrei bisogno di soldi per comprare una macchina. Ho i soldi, compro la macchina. E questo vuol dire qualcos'altro.
Cioè, voglio una macchina più grossa.
Voglio una macchina più grossa, di qualcosa, certo, di più bello.
Certo.
Come se l'essere arrivato fino lì, ad arrivare a quel desiderio lì, comunque non ha ancora il bisogno di sicurezza rispetto a tutti i soldi.
Certo, esatto. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che quando questo non funziona solo sulle cose, la macchina, i soldi, ma funziona sulle relazioni, sugli amori, no? Funziona che ogni volta che io metto in circolo un desiderio, se viene saziato, non se non viene saziato, ma se viene saziato, io vengo espropriato anche del mio desiderio. Cioè non sono più io che posso dire adesso desidero, adesso non desidero più. Nelle relazioni, quando io amo qualcuno e quell'altro mi riama, dopo io sono pregato perché non posso smettere di amare, non so come dire. Non posso dire, vabbè, adesso io mi sono un po' compromesso, così mi ha fatto anche piacere, perché allora vuol dire che non amavo, quando posso dire così, no? Succede che uno fa questo ragionamento, ma non per amore, succede quando uno strumentalmente gli interessano alcune cose, le piglia e se ne va. Ma se uno mette in circolo un amore, dopo non è che a comando dice adesso stacco. La dimostrazione è che quando succede che degli amori non si incrociano perfettamente sul piano della storia, che uno viene lasciato, dopo a farsi passare questa storia normalmente ci mette un po' di tempo, non è che può staccare la spina, no? Perché è depauperato, viene privato della sua stessa capacità di gestire il proprio desiderio, cioè di poter decidere sul desiderio. Uno quando è innamorato ha l'impressione che non si governa più, no? È vero, non si governa più, perché viene depauperato della propria capacità di governare sé, cioè di dire adesso penso a lui, adesso studio, classico, cioè, col cavolo adesso studio, nel libro mi compaiono le immagini tridimensionali della faccia di lui e dunque io non studio, un accidente, mi pare, no? Non so se la vostra esperienza è simile. Allora Gesù dice: se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete quando vi parlerò delle cose del cielo? Cioè Gesù in fondo dice: se quello che ho operato è una seduzione, così come funzionano le vostre seduzioni, come crederete quando vi parlerò davvero di Dio? Su questo torneremo, quindi qui salto un po'. Salto questi versetti su Mosè, il serpente, eccetera. Se poi la prossima volta, dopo averlo riletto, voi volete qualche chiarimento, lo facciamo. Per ora non servono a questi discorsi immediatamente. Quello che serve è l'altro pezzo, che normalmente nella lettura liturgica di Nicodemo non viene mai letto, e che quando noi lo leggiamo non notiamo mai una piccola parola, una congiunzione che è fondamentale. Cioè c'è tutto questo sproloquietto tra Gesù e Nicodemo, un po' astratto, un po' teorico, che adesso però mi sembra sia un attimo più concreto, no? Cioè, aveva un po' di carne intorno. A questo punto si capisce cosa viene dopo, perché io non so se voi avete mai fatto l'esperienza di leggere questo testo senza capire tanto queste cose, dallo spirito, dall'alto, dal basso, rinascere quando si è vecchi, eccetera, non si capiva che voleva dire, e poi si trovava. Dio, infatti, congiunzione fondamentale, Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo, il giudizio di condanna. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ora, questo infatti, se non si spiega Nicodemo così, non si capisce. Perché Dio infatti ha tanto amato il mondo, dopo lo sproloquio teorico su nascere dall'alto, lo spirito, le cose, non c'entra niente. Solo se la logica di Nicodemo è la logica di un incontro amoroso, così come un po' sono andato illustrando, allora si può dire: Dio infatti ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito, perché il mondo fosse salvato, cioè ricevesse la pienezza dei propri desideri. Fila, cioè si capisce, non so come dire, ha una logica. Chi crede in lui non è condannato. Qui c'è tutta questa questione sulla condanna, che è molto carina, perché uno si spaventa subito e dice: come, chi non crede è condannato, aiuto, l'inferno, le cose, no? Cioè la nostra immagine condanna è quella. Ma il giudizio è questo: la luce è venuta tra le tenebre, è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Che cosa accade a questi uomini che hanno preferito le tenebre alla luce? Non è detto. Non so se avete notato, e che uno legge talmente questo testo con l'idea dell'inferno, il giudizio, la dannazione eterna, piante di dar viventi, finisce, esatto, che legge lì quello che non c'è scritto, perché qui c'è scritto che chi non crede è condannato. È vero, c'è scritto questo. E c'è scritto: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Cioè, il giudizio è il giudizio su un dato di fatto. Potevi star contento e hai preferito star male. Punto. Perché se la salvezza è la pienezza del desiderio, ti veniva offerto di raggiungere la pienezza del tuo desiderio e ti hai preferito star male. Come si direbbe con espressione un po' volgare, cazzi tuoi, cioè ti sei messo nei guai, arrangiati. Non si dice nulla sul destino eterno, sulla vita eterna, sul paradiso, sull'inferno. Non sta parlando di questo. Non è, Giovanni parlerà anche di questo, del destino eterno, eccetera. Ma non qui. E poi si parla delle opere, le opere malvagie che stanno nelle tenebre, le opere della luce che, fatte in Dio, si vuole che appaiano. Ed è esattamente il ragionamento che io facevo prima, molto banale, se volete. Cioè, si dice, uno preferisce stare nelle tenebre, poteva star contento e ha preferito star male. Perché ha preferito star male? Perché semplicemente mettere in circolo il proprio desiderio è grandioso, ma un attimo pericoloso. Cioè, uno si sente che gli viene il panico, che non è più da sé che decide di sé. Allora uno preferisce fare le opere malvagie, cioè pochi, sporchi e subito, cioè fare quelle cosine che lui le fa, le gestisce, se le decide, le organizza e non deve rendere conto a nessuno, che tra l'altro è una delle tattiche ordinarie della nostra esistenza. Credo che ciascuno di noi sarà capitato milioni di volte di dire: vabbè, non è proprio il massimo, non è quello che desiderava, però insomma così lo faccio, lo decido, lo gestisco, non devo rendere conto a nessuno, nessuno mi rampa l'anima, faccio e fine. Certo che se facevo la fatica di metterci in tre, di organizzarci, di fare, forse veniva anche una cosa più carina, più efficace, più bellina, però poi dovevo spiegare a quello, chiedere a quell'altro, vedere se il terzo era d'accordo, discutere con quello che sicuramente non era d'accordo, dovevo convincere, dovevo spiegare. E dunque, no? Ecco, questo non succede solo nelle piccole cose, succede proprio sulla nostra esistenza tout court, la totalità della nostra esistenza. E questa è l'opera non fatta in Dio, l'opera malvagia, che dunque preferisce stare un poco peggio, ma mi arrangio da me, piuttosto che stare un poco meglio, nella luce, ma essendo fatta in Dio, non in me. Ecco, questa è la lettura di Nicodemo. Non so che effetto vi fa, se ci sono chiarimenti, cose, domande, questioni... Stroncati. Decisamente. Vabbè, io faccio una proposta per questo vostro incontro intermedio, se aveva bene. Vi proporrei di provare a ripetervi le domande dell'altra volta, avendo Nicodemo in più. E la volta successiva poi credo sarebbe utile confrontarsi con alcuni testi, cioè magari vi lascerò un paio di brevi testi da leggere insieme su cui lavorare, ma perché non ci si, secondo me non è, ci si logora fermarci troppe volte, no? Sulle stesse questioni in qualche modo. Però forse almeno una volta vale la pena di riprendere le questioni, provando a discutere in questo orizzonte più, ancora una volta, più ampio, no? Cioè provando un momento, se pensate che vi può servire. Ovviamente, salvo restando, se pensate che vi conviene fare un'altra cosa, cioè avete voglia di parlare in un altro modo, ok, benissimo.
Mi è venuta in mente una cosa, avevo 14 anni, avevo letto il brano di Codesto, che è cosa più dolce, e mi ho sentito una stipetta,
sono sempre una stipetta. È un risultato non cambia.
Un po' preoccupante.
Secondo voi è preoccupante? Ma questa è una questione molto interessante, questa posta del Stefano.
Adesso nell'ottica di avere un valore di desideri, e quindi siamo stati così, non poi la
realtà, la questa è l'ottica di non avere dei desideri. È un valore per caso di tutto. No, ma davvero questa situazione di Stefano che reazioni provoca?